La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti.
Ben ritrovati amici all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, l'ultima puntata, diciamo così, prenatalizia. Ci sentiremo, ve lo dico già, a Natale, il 26, a Capodanno, il 2 gennaio, tante puntate speciali, quella di Natale e quella di Capodanno, e normali, ma tanto lo sapete che La Rosa Purpurea non è mai veramente normale, anche a partire da questa puntata che stiamo per affrontare insieme, perché figuratevi cosa sarebbe stata una puntata del 19 dicembre in qualsiasi altro anno, un tripudio di film in sala per il Natale, per la corsa del Natale, per il periodo più lucroso anche, più ricco dell'anno per quanto riguarda il sistema cinema. Ma come abbiamo detto più volte, questo è un anno particolare e di questo parleremo anche nelle nostre puntate speciali di Natale e Capodanno. Faremo un punto anche su come ripartire con tanti grandissimi ospiti che ci hanno già dato la loro adesione. Vi dico solo qualche nome: Pierfrancesco Favino, Pupi Avati, sono solo alcuni degli ospiti che avremo nelle puntate speciali delle prossime settimane durante le festività. Però questa settimana qualche buon film arriva comunque sullo streaming, ovviamente, che è diventato il nostro nuovo compagno di avventura. Parleremo per esempio fra poco con Edoardo De Angelis, il regista di Indivisibili, per dirne una, del suo Natale in casa Cuppiello, che va in onda su Rai 1 prossimamente, ed è un film veramente molto molto bello, con un grandissimo Sergio Castellitto, una ripresa, e forse era uno dei pochi che poteva riprenderlo davvero, Edoardo De Angelis, del capolavoro di Edoardo De Filippo. E poi parleremo di Wolf Walkers, il primo film di animazione prodotto dalla Apple con Apple Plus Television, veramente capolavoro questo di Tom Moore. Parleremo di un altro gran film su Netflix che potrebbe concorrere agli Oscar, si chiama Ma Rainey Black's Bottom, ed è un altro film tratto dalla penna del drammaturgo nero afroamericano August Wilson, dal quale qualche anno fa lo stesso Denzel Washington aveva prodotto un altro film che si chiamava Fences, Barriere, e anche quello era andato alla corsa degli Oscar. E poi avremo Neri Parenti, che ci racconterà come ha mandato il cinepanettone su Marte quest'anno, con In vacanza su Marte, che riunifica la coppia Boldi De Sica. È anche una settimana, lo dico a vantaggio di chi ama le serie TV, nella quale tanti stanno piangendo la fine della seconda stagione di Mandalorian. Fiumi di lacrime, mi dicono, non voglio spoilerare, ma fiumi di lacrime all'ultima puntata. E insomma, come vedete, il piatto è ricco. Noi cominciamo, e lo dico per inciso, a Star Wars dedicheremo, a tutto quello che ci si aspetta dall'universo Star Wars nel 2021, dedicheremo un approfondimento durante le puntate speciali di Capodanno. Insomma, tenetevi forte e informati anche sulla nostra pagina Facebook, perché vi daremo le scalette poi piano piano, man mano che queste puntate speciali arrivano. Però è arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata. Il primo film di cui vogliamo parlarvi è un film per la famiglia, come si usa dire, sicuramente un grandissimo classico. Torna a una nuova produzione l'adattamento del celebre romanzo di Frances Hodgkins Burnett, Il giardino segreto, e questa volta nei panni del protagonista, del padre, del protagonista adulto, diciamo, c'è Colin Firth. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti.
Posso raccontarti una storia? È la storia di una bambina coraggiosa di un paese molto lontano, che fu mandata a vivere in una casa misteriosa. E se ti dicessi che scoprì qualcosa di magico?
La voce narrante, nonché protagonista di questa storia, è Mary Lennox, una bambina di 10 anni, all'inizio viziata, che vive in India con i genitori. Quando questi muoiono, torna in Gran Bretagna, ospite di una dimora ricca e gelida, quella dello zio, che ha a sua volta perso la moglie. Mary è tanto spavalda quanto curiosa ed esplora i dintorni e la casa. Nei primi trova il giardino, segreto del titolo. Dentro il palazzo, invece, c'è un ragazzo della sua età, che vive fermo in un letto.
A volte devono immobilizzarmi o medicarmi. Mio padre dice che è per il mio bene. Lo vedo raramente. È sempre molto occupato. Credevo che non saresti tornata.
È la tua sedia?
Non sono affari tuoi. Non toccarla.
È bella. Si muove bene. La usi spesso?
Purtroppo non posso. Hai visto la gobba di mio padre? La mia è peggio. Non sono mai riuscito a
camminare.
Possiamo
usarla per andare in esplorazione,
ti spingo. Sta morendo.
Mary fa tutto di nascosto con il suo amico Deacon, che l'aiuta anche a portare fuori il cugino. Nel giardino si può ritrovare la salute.
Sei ancora vivo?
Sì, ma...
Capiremo cosa ti fa male e cosa no. Ma devi provarci, come faccio io. Ti sembra ragionevole? Ottimo.
Ovvio che la storia vi sembri nota, è quella del classico per ragazzi di Francis Hodgson Burnett, già portato sullo schermo almeno una decina di volte. Qui cambia l'epoca, non i primi del Novecento ma il secondo dopoguerra, e il giardino è raccontato in parallelo al presente e al passato, con la storia delle madri dei due ragazzi che qui hanno trovato la loro gioia e che rivivono come fantasmi della memoria. È un film di immagini più che di dialogo. Il buio della casa in contrasto con la luce del giardino, la nebbia della brughiera e i capelli biondi della protagonista, interpretata da Dixie Eggerichs. È tutto lei il film, hanno ruoli marginali gli altri due ragazzi e questo fa perdere un po' quel senso di amicizia che è la morale della storia. Sembra rigida questa pellicola, come lo zio interpretato da Colin Firth e la governante Julie Walters.
Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Il giardino segreto su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati, questa nuova versione di un sempreverde, potremmo dire davvero, del cinema e della letteratura per ragazzi. Sentiamo come vanno le cose sulle strade, poi sarà con noi Edoardo De Angelis ed entreremo nell'atmosfera natalizia ma anche un po' noir, gioiosa ma anche drammatica, del Natale in casa Cupiello di Edoardo De Filippo. Fra poco.
La rosa purpurea.
Quest'anno faccio il più bel presepe della vita mia, non c'è. Ho fatto pure i disegni, un progetto, un coppo muro. Pastorello, terzo piano, mi ha incontrato per le scale, ha detto che lo fa pure lui il presepe. Ci facciamo la gara. Sta fresca.
Lo faccio rimanere a bocca aperta.
Le folate di vento, i brividi di una Napoli fredda degli anni 50, all'antivigilia di Natale, in casa Cupiello si vivono le ore che la tradizione consegna, come sempre a quel momento, quelle della realizzazione del presepe, del guardarsi in giro, del cercare di mettere insieme la famiglia con tutte le sue differenze, di far andare d'accordo figli che magari ti fanno disperare o figli che magari pensi di avere perso. E quello che accade appunto in casa Cupiello, e stiamo parlando ovviamente di Natale in casa Cupiello, con la regia di Edoardo De Angelis, una nuova versione del film tratto a sua volta dall'opera teatrale di Edoardo De Filippo, opera teatrale assolutamente immortale e che Edoardo De Angelis mette in scena con una mano nuova, insomma adattandolo anche nei climi e nei ritmi alla nostra realtà. Protagonista assoluto e strepitoso, lo dico subito anticipando il giudizio, è Sergio Castellitto Cupiello, in una delle più belle prove della sua carriera. Il film, lo ricordo, andrà in onda martedì 22 dicembre in prima serata su Rai 1 come omaggio a Edoardo De Filippo in occasione del 120° anniversario della sua nascita, ma anche come omaggio un po' al Natale, a questo Natale strano, particolare, un po' disgraziato che ci tocca attendere. È con noi in collegamento telefonico il regista Edoardo De Angelis, che saluto e ringrazio per essere qui alla Rosa Purpurea. Ciao Edoardo.
Saluti a voi.
Allora Edoardo, è un film che, come dire, presentava una serie di insidie che ovviamente avrai valutato molto bene prima di accettare come riprenderlo, come fotografarlo, come ambientarlo, come dirigere gli attori, che tono dare a questo film, che si poneva, a me non piacciono i paragoni, come quando mi paragonano un calciatore del 2010 a uno degli anni 70, però è chiaro che insomma la presenza di Filippo si sente e va rispettata. E allora ti chiedo innanzitutto con quale spirito hai accettato questa sfida, che lo annuncio, lo preannuncio e lo anticipo, per me è assolutamente vinta.
Ti ringrazio, ma guarda, la relazione tra me e Edoardo è viscerale e non è forzata. Io sono figlio della terra che ha generato Edoardo oramai 120 anni fa e poi me, qualche anno dopo. La difficoltà del cinema è come la difficoltà di un gesto atletico. Tu all'inizio ti sembra impossibile compierlo, però poi ti alleni e quel gesto viene assolutamente naturale. L'allenamento che ho fatto sulle parole di Edoardo è l'allenamento di una vita, quindi sono arrivato, diciamo, a compiere il gesto atletico pronto. perché noi ci definiamo a volte narratori, ma tutto sommato siamo piuttosto gente che tramanda storie che non sono nostre, perché sono sempre la stessa storia, che è la storia dell'umanità, cioè di un mondo che si disgrega e che cerca di disperatamente di ritrovare un nuovo ordine. E se ci pensi, questa è la storia che non solo riguarda tutte le donne, tutti gli uomini sulla faccia della Terra, ma è un po' proprio la storia dell'origine dell'universo.
È anche un po' la storia di quanto celiamo le nostre angosce, le nostre ansie, le nostre sconfitte, anche dietro qualcosa di bello, dietro qualcosa che ci faccia star bene, dietro qualcosa che ci realizzi in qualche modo, no? Questo tormentone, ti piace o presepe, è il tormentone di casa Cupiello, ma anche il tormentone di un uomo, un Castellitto, ripeto, straordinario, che cerca in qualche modo di sbarcarlo sto Natale, insomma, nonostante la vita gli stia presentando il conto in tanti modi. Questo è forse uno degli elementi anche di grande attualità, no? Questo tirare avanti con forza, quasi non curanti della realtà anche difficile che ci sta intorno.
Il presepe rappresenta un po' l'attaccamento, se vuoi ingenuo, è anche disperato alla possibilità che esista un mondo ordinato, dove tutti sono al loro posto, dove tutti interpretano il proprio ruolo. Ecco perché Luca Cupiello è ossessionato dal presepe, perché nel presepe può mettere in ordine quello che nella vita invece è disordinato. E soprattutto il presepe, con il suo ordine, combatte contro chi in nome della libertà, tout court, distrugge tutto ciò che è attorno a sé, compreso ciò che c'è di buono. Diciamo che hanno ragione e torto entrambe le posizioni, perché non può esistere nessun ordine granitico nell'umanità, e al tempo stesso l'essere umano deve rendersi conto che la propria libertà si deve stoppare laddove comincia la libertà degli altri.
Ecco, Edoardo, a livello proprio prettamente di regia, tu hai usato molto intanto la camera a spalla, in tante inquadrature, in tante sequenze, e questo rende quel senso di verità, quel senso di realismo a questa storia, no? Senti quasi quel freddo, quella neve, le senti quasi. E poi anche all'inizio, per esempio, una bellissima... un bellissimo movimento di macchina iniziale con un piano sequenza, no? Per andare, ecco, hai usato tanto cinema, ma ti sei dovuto muovere però dentro gli spazi stretti dell'unità di luogo, che sono tipici della pièce teatrale. Ecco, come hai calibrato, come hai calibrato quanto cinema metterci e dove mettercelo?
Ma non ho pensato né al cinema, né alla televisione, né al teatro. Ho pensato semplicemente a rivivere questa storia attraverso corpi nuovi, voci nuove, e poi soprattutto volevo entrare nella materia, e per entrare nella materia il linguaggio della macchina da presa è molto utile, perché ti permette di dimostrare i milioni di sfaccettature di un luogo che sembra chiuso. Ma questo doveva essere una storia da camera, perché Edoardo ha scritto storie borghesi, e quindi la casa e il mondo, e nelle pareti della casa, in questo caso pareti anche sfondate ancora dalle bombe, entra il mondo attraverso i buchi. E la camera a spalla, per esempio, l'abbiamo utilizzata nel primo atto, perché è un atto più nervoso, più freddo. Già nel secondo atto mettiamo la macchina su uno strumento di ripresa molto più stabile, molto più morbido, che però non smette di essere in movimento, mentre invece nel terzo atto abbiamo deciso di utilizzare inquadrature fisse per raccontare di più la solennità di quello che stava accadendo, che poi era la preparazione alla morte del personaggio protagonista di quest'opera, che tecnicamente è una tragedia, anche se Edoardo diceva le tragedie si scrivono facendo ridere. E questo è quello che abbiamo tentato di fare, far convivere nello stesso fotogramma la disperazione più nera e l'attaccamento più gioviale alla vita.
Tollù, ma senti, dammi, quest'anno è cambiato, pigliatevelo bianco.
Melchiorre è nero, nero.
Tollù, solo voi catalani siete fissati con questo Melchiorre nero.
Ancora catalano.
Tanto è te in cassetto, io. Mi fate anche un favore, perché nessuno si catta.
Le piglio tutte e tre. Forza, tutte e tre.
Tutte e tre?
Sì. Quanto ti devo?
E facciamo 600 lire, va?
600 lire, vabbè, va. Ecco qua. Quella è la storia di Catalana, capito? Ogni anno diciamo la stessa cosa.
Ma mi sei fissato questo merchiollo nero, ecco qua.
Ecco uno dei momenti in cui Edoardo De Angelis ci porta fuori da quella casa Cupiello, nelle vie di Napoli innevate, a farci prendere un po' d'aria e anche un po' di buon umore con momenti come questo. Edoardo, in un cast che ho trovato molto ben congegnato e molto amalgamato, sembrava una squadra che giocava insieme da tanto tempo, e in parte è così, perché alcuni attori sono attori che hai già molto utilizzato, penso a Marina Confalone, gigantesca, penso a Pina Turco, bravissima, poi c'erano Tony Laudadio, Adriano Pantaleo, però in questo cast, fammi dire, spicca un Sergio Castellitto in una forma come forse, dico, è un attore che ho sempre amato molto, ma che in questa fase della sua carriera sta forse dando il meglio di sé.
Sì, io nutro profonda ammirazione per questi esseri umani, che poi, guarda caso, sono anche attori tecnicamente molto dotati, ma prima di tutto mi innamoro degli esseri umani, perché le storie vanno vissute, non recitate. Con Castellitto poi è nato un vero e proprio incontro, abbiamo vissuto entrambi una sorta di déjà vu, è come se ci fossimo sempre detti certe cose che poi avremmo un giorno fatto, eppure non ci eravamo mai incontrati in precedenza. Sicuramente Sergio ha trovato in questa storia, in questa modalità di lavoro, qualcosa che aderiva perfettamente al suo tessuto umano.
E allora ricordiamo l'appuntamento di Natale in casa Cupiello di Edoardo De Angelis, 22 dicembre Rai 1 in prima serata, e potrete anche voi con Sergio Castellitto e con tutto il cast dire te piace o presepe. Io per concludere invece, Edoardo, ti chiedo te piace o cinema, nel senso che questa è un'opera che chiaramente ci sarebbe piaciuto vedere e forse è anche stata pensata per essere vista sulla magniloquenza del grande schermo. Quest'anno è andata così, però chissà, magari un giorno riusciremo anche a vederla lì, questo Natale in casa Cupiello.
Sì, questa, certo, mi piace il cinema, perché il cinema è il mio presepe, e credo che l'uomo, l'essere umano, non smetterà mai di desiderare di entrare in una sala buia e assistere ad uno spettacolo accanto ad esseri umani, ad altri esseri umani. Questo è un Natale dove con questo film rivivremo la nostalgia di un abbraccio, dello scambio di fiati. Quindi sarà una celebrazione nostalgica e un'attesa del ritorno del giorno in cui ci abbracceremo ancora.
E allora, sperando che questo giorno arrivi il più presto possibile, grazie Edoardo De Angelis per questo Natale in casa Cupiello e auguri di buon Natale.
Grazie a voi e trascorrete un sereno Natale.
E allora Natale in casa Cupiello, Rai 1, prima serata 22 dicembre. Giochiamo insieme perché è il momento di farvi ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi.
Ok, iniziamo l'allenamento del possente guerriero. Ripetete dopo di me. Sono un possente guerriero!
Sono un possente guerriero!
Buongiorno, mamma!
Un film molto bello, che è rimasto schiacciato. Abbiamo parlato di film che dovevano andare in sala, invece escono in streaming. Questo è stato uno di quei casi, un film rimasto un po' schiacciato, poi uscito comunque in sala, ma forse non ha avuto la valorizzazione che meritava. Se l'avete indovinato, scrivete il vostro indirizzo e il titolo del film, ovviamente, alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano e più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Viabilità adesso, fra poco torniamo insieme, sarà con noi Neri Parenti, cambiamo totalmente clima, argomento e modalità, in vacanza su Marte, la coppia Boldi De Sica torna insieme per un cinepanettone che diventa un cinepanettone in streaming, ne parleremo fra poco con il regista Neri Parenti.
Il 2020 lentamente se ne sta andando e noi proveremo a chiuderlo nel migliore dei modi, raccontando le vostre storie. Questa volta però, allo speciale di Linee d'Ombra dell'ultimo dell'anno, le storie che racconteremo saranno tutte quelle che in questo 2020 non avete avuto modo, tempo o voglia di raccontare. Tutte le cose non dette. Tutte le cose che avete tenuto per voi, a causa della distanza dai vostri cari, a causa della solitudine o della paura. Nello speciale dell'ultimo dell'anno, dedichiamo un'ora intera, l'ultima ora di questo 2020, alle vostre storie e confessioni che quest'anno così particolare non vi ha permesso di fare o di raccontare. Scegliete il modo che preferite per inviarcele, via mail a lineedombra@radio24.it oppure con un audio WhatsApp al 331-57-55-721. Sono Matteo Caccia e ci sentiamo alle 23 del 31 di dicembre qui su Radio 24 per chiudere questo 2020 esorcizzandolo nel modo che conosciamo meglio, raccontando tutte le cose non dette.
La rosa purpurea.
Quel cialtrone di tuo padre è scappato 4 anni fa, mollando tutti e due. È saltato fuori che papà era ricco sfondato.
E a quanta monta? Mortacci sua. Il problema è che sono già sposato e non ho mai divorziato. Ci sarà un modo per uscire dal cul-de-sac senza rimetterci al cul?
Sì, Marte è fuori da ogni giurisdizione.
Ma sei contento di avermi ritrovato, papà?
È il clima del cinepanettone che approda in streaming quest'anno con In vacanza su Marte, il film di Neri Parenti con la coppia Boldi-De Sica. Sarà possibile vederlo sulle varie piattaforme a pagamento come Sky Prima Fila, Chili, Rakuten, Infinity, eccetera, eccetera. Anzi, è già possibile vederlo perché è già dal 13 dicembre che In vacanza su Marte è disponibile su queste piattaforme. Siamo nel 2030, l'uomo ha conquistato il pianeta Marte e ovviamente ne ha fatto un'attrazione turistica, una sorta di grosso parco divertimenti. Invece, come avete sentito, sulla Terra le cose vanno più o meno come al solito. Christian De Sica si trova di fronte alla possibilità di, come dire, recuperare un rapporto con suo figlio, che però sarà molto diverso e avrà a un certo punto le sembianze di Massimo Boldi, che per De Sica diventa chiaramente piuttosto proibitivo, ecco, anche come impatto. Ci troveremo su Marte e su Marte si è trasferita l'esperienza di cinema più longeva, direi, della storia del cinema italiano, perché il cinepanettone o comunque il film di Natale, chiamiamolo come volete, è assolutamente un marchio ormai. Non puoi fare Natale senza, anche se negli ultimi anni magari ci sono state anche altre tipologie di film che hanno dominato il botteghino, però non puoi fare senza, come non puoi fare senza del panettone, del pandoro, del cappone o di tante altre prelibatezze di queste storie che hanno spesso la firma di Neri Parenti, che è in collegamento con noi. Ciao Neri.
Ciao, buongiorno.
Grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. La reunion Boldi-De Sica, uno se la poteva immaginare, ma non nei termini di padre figlio, ecco, come è venuta fuori questa parentela?
Beh, insomma, fa parte del soggetto, chiaramente il Boldi-De Sica, chiaramente andando avanti con gli anni ci sono certi ruoli che non possono più interpretare come quelli che interpretavano una volta, di seduttori o di pasticcioni, e quindi si è cercato un sistema per metterli insieme in una maniera un po' originale, quella di farli diventare padre e figlio.
Di cosa ti sei cibato nell'immaginario marziano, no? Cioè, quando hai deciso di portare su Marte e di utilizzare anche la tecnologia per creare questo Marte che avvolge buona parte del film, su quali immaginari ti sei basato?
Innanzitutto, su quello che si trova adesso dappertutto, ci sono i siti della NASA, insomma si riesce a trovare del materiale assolutamente, ma la scelta di Marte è stata anche determinata dal fatto che questo film è nato in pieno lockdown, per cui si è dovuto prevedere una lavorazione in sicurezza, seguendo tutti i protocolli. Quindi anche ci sembrava, sinceramente, visto le cose come andavano nel mondo con i morti, per ipotizzare una vacanza in un posto dove magari c'erano 100.000 morti al giorno, insomma. E quindi invece Marte ci ha permesso di lavorare protetti, perché Marte chiaramente non lo trovi dal vero, quindi l'abbiamo dovuto ricostruire tutto dentro Cinecittà, dove c'era un controllo molto severo, tamponi quotidiani, gli ingressi contingentati, stesso dicasi per quello che era un albergo che noi facciamo finta che sta su Marte, abbiamo requisito un albergo che era chiuso e quindi anche lì abbiamo potuto lavorare in completa sicurezza.
Ecco, c'è una dichiarazione che hai fatto, mi ha fatto molto ridere, perché abbiamo parlato in apertura di trasmissione del fatto che questa settimana si è conclusa la seconda stagione di The Mandalorian. Tu hai detto che Boldi è come Baby Yoda ma sembra più finto.
Me l'hanno chiesto veramente, io ho risposto.
Ecco, no, però al di là degli scherzi, com'è andata un po' con queste due figure così, così iconiche, diciamo, di questo genere di cinema per l'ennesima volta, insomma, ecco questo.
Vabbè, io devo dire la verità, ero abbastanza vaccinato perché ne ho fatti credo una ventina con loro due, quindi io però che non li avevo insieme era da 15 anni. Devo dire che non, insomma, sembravano 15 minuti dopo che ci siamo visti la prima volta, che non ci vedevamo, che non rilavoravamo insieme. Insomma, siamo rimasti ancora molto affiatati, insomma, abbiamo lavorato molto bene insieme.
Allora, ricordiamo l'appuntamento: In vacanza su Marte è già sulle piattaforme in streaming a pagamento, le abbiamo citate prima, quelle che appunto vi danno i film che volete con il corrispettivo di un pagamento, che sono Sky Prima Fila, Chili, Rakuten, Infinity, eccetera, eccetera. Io ringrazio Neri Parenti per essere stato con noi, chissà dove ci
grazie
porterai la prossima volta per un Natale. Dopo Marte è difficile.
È dura dopo Marte.
Grazie ancora.
Della Terra,
esatto, quella è molto, molto Jules Verne, però effettivamente ci sta. Grazie ancora Neri, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Ciao. E allora, dopo aver incontrato Neri Parenti con In vacanza su Marte, noi giochiamo insieme invece con la seconda clip del nostro film misterioso di oggi.
Magnora Gantuan!
È magia, non avere paura!
Ok.
Gomiti!
Cosa?
Gomiti alti! No, troppo alto!
Provo a concentrarmi!
E allora, avete sentito parlare di magia, ci sono dei nomi che girano, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono questi due Blu-ray di questo film. Come vi ho detto prima, un film che è stato un po' sfortunato nella tempistica di uscita, ma che merita davvero molto di più di quello che è stato il successo, che comunque c'è stato, ma non è stato forse all'altezza delle aspettative nella scorsa stagione cinematografica. E allora andiamo avanti con un'altra proposta e parliamo di animazione con un film in qualche modo storico, se vogliamo, perché è il primo film prodotto di animazione prodotto in proprio da Apple TV Plus, che è il canale televisivo di Apple, sempre con proposte di grande qualità, una politica diversa da quella dei Netflix, degli Amazon, molto meno prodotto, ma molto curato, e questo film di Tom Moore davvero si candida a occupare un posto importante anche nella storia dell'animazione. Si intitola Wolf Walkers, appunto. Ascoltiamo questa clip.
Tu sei una Wolf Walker. Sei un lupo quando dormi.
Cosa?
E una ragazza da sveglia. Robin!
Mi è successo qualcosa?
Sì, lo vedo ed è fantastico. Sei un lupo adesso. Sei un lupo!
La foresta è sempre più piccola.
Quei lupi sono delle bestie.
Stasera tutto questo finirà!
E allora, lupi quando dormono e ragazze quando sono sveglie, sono wolf walker, sono una specie di spirito dei lupi delle foreste in una incantata Irlanda, è una fiaba quasi della quale sprizza veramente irlandesità da tutti i pori, e anche davvero però un film molto interessante a partire dall'animazione, dalla scelta dell'animazione di Tom Moore e Ross Stewart, che sono i due registi. Tra l'altro la coppia aveva già prodotto La canzone del mare qualche anno fa, un altro grande successo d'animazione di qualità che aveva preso la nomination agli Oscar, e siamo certi che anche questo non sarà da meno. Una storia che ci porta dentro appunto una situazione quasi ancestrale, con questo cacciatore di lupi e sua figlia che sono stati ingaggiati da un signore cattivo, il signore della città, che vuole cacciare i lupi dalla foresta, allontanarli sempre di più. I lupi però hanno un'anima buona, oltre che sapersi difendere, appunto, in questi Wolf Walker, e piano piano ci sarà una trasformazione, una transizione che farà capire alla piccola protagonista Robin da che parte sta la verità, da che parte sta il giusto. Siamo in collegamento con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Wolf Walkers, devo dire che mi ha veramente stregato, perché è una tipologia di animazione alla quale non siamo tanto abituati, non solo perché sia assolutamente 2D, ma proprio per lo stile con il quale Tom Moore disegna ogni singolo fotogramma, prendendo lo spettatore e portandolo a spasso per una storia molto avvincente, con una tecnica davvero pittorica. Mi viene questo termine, penso che sia il termine che definisce meglio. Questa è una grande opera pittorica.
Vedo e rilancio il tuo giudizio, perché devo dire, negli ultimi forse 10 o 15 anni è una delle opere di animazione più belle che abbiamo visto. Anzi, forse a livello estetico possiamo dire la più bella, senza nulla togliere ai colossi come Pixar o altri grandi autori, ma devo dire che, e potrà sembrare strano visto che parliamo di Irlanda, visto che parliamo di folklore di specifico di quel paese, visto che parliamo di uno stile che non è almeno esteticamente vicino a quel maestro, ma se devo pensare a un riferimento, non posso non pensare che abbiamo una Hayao Miyazaki anche per l'Irlanda e per il Nord Europa, perché ha la stessa caratteristica di quel maestro di prendere qualcosa di estremamente locale, estremamente categorizzato all'interno di una cultura molto forte, molto dominante e poco incline alle influenze, diciamo, globali, e renderle universali. È la chiusura di un'ideale trilogia, ma neanche tanto ideale, di cui uno dei capitoli è quello che tu hai ricordato, e ha questa bellezza abbagliante dell'animazione, ha questa bellezza dei disegni, ha questa forza, ha questa luminosità dei colori. Bisogna unire anche una costruzione, una struttura di scrittura che sono davvero straordinari. È un film che può tranquillamente essere fruito da tutti, e allo stesso tempo però ha dei piani di lettura infiniti, bellissimi, che attecchiscono nella poetica di Tom Moore e Ross Stewart, ma in particolare in quella di Moore, che è il vero maestro e il vero deus ex machina di questa opera artistica, che è l'accettazione del diverso e dell'inaspettato attraverso eventi anche traumatici. Il risultato è un film che ti intrattiene in maniera straordinaria, non riesci in alcuni tratti neanche a respirare, ti commuove, ti diverte e soprattutto ti riempie gli occhi. Se è vero che l'animazione è diventato cinema di serie A, lo è sempre stato, ma lo è diventato anche a livello di mercato, anche a livello di considerazione critica, è vero anche che l'arrivo di colossi produttivi ha leggermente appiattito l'immaginario, anzi anche parecchio, a favore della scrittura. Qui invece l'animazione, il disegno riprende vita, riprende il dominio e si prende il massimo dello spazio, e se lo prende senza invadere il film, ma rendendolo ancora più bello.
E allora, questo è il nostro giudizio su Wolf Walkers su Apple TV Plus. Adesso viabilità. Boris, rimani con noi, perché fra poco c'è un'altra proposta di qualità su Netflix. Arriva dalla penna del grande drammaturgo afroamericano August Wilson. Ancora una volta alle spalle c'è la produzione di Denzel Washington. Si intitola Ma Rainey Black Bottom. Fra poco.
Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
أمام الملأ بسبب نشر مقال عن لقاء الرئيس الفرنسي.
L'attualità internazionale vi sembra difficile e incomprensibile? Beh, forse avete ragione. Eventi apparentemente lontani, conflitti a bassa intensità, guerre commerciali, tutti fatti complessi che cercheremo di spiegarvi quotidianamente. Sono Giampaolo Musumeci e per capire ciò che accade nel mondo vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24 con Nessun luogo è lontano. L'attualità internazionale raccontata per bene.
La rosa purpurea.
E one, e two, e ora attacchi tu.
Sarebbe un mondo vuoto senza il blues. Io cerco di afferrare quel vuoto e poi cerco di riempirlo. Se mi chiamano la madre del blues non ci sono problemi per me.
A parlare è Ma Rainey, una grande cantante blues della prima parte del Novecento, che diventa protagonista adesso di un film che si intitola Ma Rainey's Black Bottom di George C. Wolfe. Un film con Viola Davis nella parte della protagonista, grandissima attrice afroamericana, circondata da un cast all black come Colman Domingo, Taylor Page, John Coyne e soprattutto direi Chadwick Boseman, Black Panther, alla sua ultima interpretazione prima di una morte assolutamente prematura che l'ha colpito per un cancro al colon. E devo dire, la sofferenza di Chadwick Boseman fa parte un po' di questo film, lo vediamo, la si legge nei suoi occhi, nel suo fisico scavato e provato. È la storia di questa figura mitica del blues, Ma Rainey, che faceva un po' quel che voleva in quell'inizio di secolo, anche facendo il bello e brutto tempo con i produttori discografici, ed è quello che vediamo un po' succedere, perché anche in questo caso siamo in un'unità di luogo, possiamo dire, perché anche in questo caso alle spalle c'è una pièce teatrale molto importante, che è quella di August Wilson, rappresentata per la prima volta nel 1984. August Wilson è considerato il più grande drammaturgo afroamericano di sempre, e già da una sua opera Fences Denzel Washington aveva tratto e in quel caso anche interpretato uno straordinario film qualche anno fa che si intitolava appunto Barriere. In Italia era andato anche agli Oscar, quindi continua lo scavo di Denzel Washington, che ha evidentemente capito e visto nell'opera di August Wilson qualcosa di forte per raccontare la realtà dei neri americani di oggi, soprattutto in un momento in cui Black Lives Matter ha un po' ridisegnato anche questa situazione. Boris, un film da camera, veramente in un certo senso, e mi sembra che la grande intuizione di Denzel Washington prima e poi di tutto il cast e del regista sia quella di essere molto autocritici rispetto alle potenzialità, ma anche ai limiti che la comunità afroamericana spesso si è data da sola dentro una sua crescita, che poi è stata chiaramente ostacolata da questa modalità, no? Quasi espressiva in un certo senso. Sembra quasi Denzel Washington voler guardare a questo aspetto.
Beh, se ci pensiamo, era quello che avevamo visto anche in Barriere.
Assolutamente.
Meno in controluce, c'era tutto quello che poi è l'opera di Wilson. Ecco, noi se vogliamo recensire questo film dobbiamo un attimo inquadrare chi è Wilson. Questo fa parte di quest'opera, ma anche Fences faceva parte di un decalogo, sostanzialmente 10 spettacoli teatrali che rappresentano l'immaginario culturale moderno della comunità nera, e forse davvero l'Omero del dopoguerra per la comunità degli afroamericani. E questo è fondamentale da capire, per capire quanto sia iconico un lavoro come quello di Wilson e quanto sia però fondamentale e fondante per la ricostruzione di un'identità di una comunità che è stata sempre sotto il tacco non solo dei bianchi, ma probabilmente di un capitalismo che li ha messi dalla parte sbagliata, indipendentemente dal colore della pelle. E in questo lo capiamo anche nel rapporto tra la regina del blues, o la madre del blues, come si autodefinisce, come la definiscono nel film, e i quattro esecutori, i quattro del gruppo di spalla neri, che ovviamente hanno gli uni verso l'altra anche una sudditanza che è economica, di fama e via dicendo. C'è poi appunto Denzel Washington, che anche come uomo di cinema è un'icona esso stesso, è il primo ad aver abbattuto determinate barriere, e c'è un gran film e un grande spettacolo teatrale che appunto arrivano al cinema con una struttura prettamente teatrale. Facciamo un esempio banale ma molto potente. Noi abbiamo appunto la protagonista, che è una Viola Davis straordinaria. Mi raccomando, sentite tutto in lingua originale, perché senza nulla togliere al doppiaggio, in particolare Viola Davis e Chadwick Boseman fanno il film con la loro voce. E quando il gruppo dei quattro, che sono tre, diciamo, che in qualche modo hanno abbassato la testa, hanno deciso di affrontare la vita dalla parte degli sconfitti, e Levi, che invece è il personaggio di Chadwick Boseman, il vero protagonista del film, che invece si sente un artista, che decide di riarrangiare anche le canzoni altrui, che vuole diventare qualcuno, vuole avere il proprio nome davanti a quello del gruppo come i più grandi musicisti neri, quando discutono, così come quando suonano, i tre sono a destra e lui, Levi, che tra l'altro appunto in qualche modo lo fa capire anche col nome, stanno sulla sinistra, divisi, perché nella comunità afroamericana, come ricordavi tu, ci sono anche delle divisioni, ci sono anche delle critiche e delle autocritiche molto potenti. Chadwick Boseman è un personaggio estremamente sfaccettato, parte da una caratterizzazione molto stereotipata e poi esplode in un'umanità, in una profondità, in una serie di sfaccettature che sono davvero non solo commoventi ma potentissime. Mostra ancora più che in Black Panther, che ovviamente lo in qualche modo costringeva all'interno di un costume, all'interno di un fisico perfettamente palestrato, a differenza di questo che è estremamente sofferente, dimostra veramente di avere tantissimi registri e fa impressione, devo dire, quasi a livello di Heath Ledger, quando lui inizia in qualche modo a monologare sulla morte, inizia a monologare sulla caducità della vita, sulla difficoltà dell'esistenza, e purtroppo noi lo stiamo guardando sapendo qual è stata la sua fine. Dopo, alla fine di questo film, saprete molto di più sulla comunità afroamericana e saprete anche molto di più sul blues, che non è mai male.
È assolutamente, non è assolutamente male. Ma Rainey's Black Bottom è su Netflix in abbonamento. Boris, grazie, sentiamoci la settimana prossima, ma facciamoci già gli auguri di Natale, perché sabato prossimo sarà il 26, insomma sarà il primo Natale senza sala probabilmente della storia. Ci gli dedicheremo una puntata speciale il 25 dicembre, però insomma auguri a te e ai tuoi cari, e te lo dico io stavolta, buon cinema a te e a tutti.
Buon Natale a te, ai tuoi cari e a tutti gli ascoltatori.
E allora andiamo avanti, perché dobbiamo citare subito i nomi dei vincitori del nostro game di 7 giorni fa.
Non ti preoccupare per i soldi, mamma, che il mio numero è pronto per le platee importanti ormai.
Ma pensi di poterlo fare?
Che vuoi dire?
Beh, un comico non deve essere divertente.
E allora, che fosse Joker l'avevamo detto, ma abbiamo giocato con la Collection Edition, che è una nuova edizione in 4K ad alta definizione, con un cofanetto straordinario che riceveranno i nostri due primi ascoltatori che hanno risposto in maniera esatta, e sono Mauro Rossi di Mestre e Daniele Pirrella di Angera, provincia di Varese. Sono i nostri due ascoltatori che per primi hanno indovinato il nostro film misterioso, e di questo bellissimo cofanetto edito da Warner ci facciamo raccontare tutto da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori.
Giulio, c'è lo spazio per una recensione per la prossima settimana fra le proposte in chiaro sul piccolo schermo. Andiamo indietro di tantissimi anni, nel 1938, quando usciva un grandissimo film di Howard Hawks intitolato Susanna.
E dove l'ha preso un leopardo?
Ah, non l'ho preso io, l'ha preso mio fratello Mark, è andato a caccia grossa e sa come vanno queste cose.
Ah, ho capito, è un leopardo imbalsamato.
Ma no, ma perché mio fratello dovrebbe andare a caccia di leopardi imbalsamati oltremare quando potrebbe benissimo trovarne qui a New York?
Quando si dice grande cinema, il paleontologo David, in procinto di sposarsi, è alla ricerca di finanziamenti. Conosce Susanna, una testarda ereditiera, e ne esce uno tra i grandi capolavori della commedia, un classico della seduzione. Ci sono tutti i meccanismi della risata, gag visivi, equivoci, dialoghi scoppiettanti e soprattutto ritmo. È una pietra miliare della screwball comedy, con Howard Hawks, immenso regista che costruisce un ingranaggio comico millimetrico, sofisticato ed elegante, che guerreggia con Katharine Hepburn per mettere in croce e delizia, direi, Cary Grant, che lo sa perfettamente che l'uomo che si farà accalappiare da lei non avrà altro che guai da vedere per farsi del bene.
Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana, sarai con noi nelle puntate speciali di Natale Capodanno, e quindi ti ritroveremo per raccontarci un pochino che cosa è stato quest'anno che sta finendo e che cosa può essere quello che sta per cominciare. A presto.
Ciao Franco, un felice Natale a tutti e alla prossima settimana con i consigli di Film TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, come ci raccontano le note della nostra base, della nostra sigla. Però, come sempre, dobbiamo dirvi qual è stato il film misterioso con cui abbiamo giocato oggi. Ci siamo spostati in terreno Pixar con Onward, il film uscito un po' a cavallo della pandemia e poi finalmente aveva trovato la via della sala a un certo punto, ma insomma il film è molto bello, è una storia di magia, di crescita, di genitorialità e di rapporto padre-figlio. Non perdetelo, è in un video ovviamente per tutti. Settimana prossima vi diremo anche quali i nostri due ascoltatori lo riceveranno per aver indovinato il nostro film misterioso di oggi. Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre alle 18 con la puntata speciale sul Natale senza sala con Pupi Avati e tanti altri talent, Pierfrancesco Favino, che vi aspetteranno, e poi il 26 come sempre alle 18 sabato con La Rosa Purpurea per raccontarvi tutto il cinema che c'è.